Astronauti Cast. Astronauticast, stagione 14, episodio numero 16. Benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast. Con me, Veronica da Verona, questa sera c'è dalle alture di Modena.
Da, diciamo anche dal comune di Lama Mocogno, così nel caso qualcuno si, nella zona si sente più, così, più chiamato in causa. Un saluto a tutti da Riccardo Rossi.
E poi andiamo in Germania, questa volta a Monaco di Baviera.
Buonasera a tutti, sono qua una volta ogni botto di Starship, diciamo, come frequenza, ma ci sono ogni tanto. È un piacere essere con voi questa sera e buon ascolto.
E poi andiamo a Milano di Sopra con...
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 4 febbraio 2021 e condividete subito il video della diretta. Se avete domande o commenti, è a disposizione la chat sul video della diretta.
4 febbraio 2021, è iniziato il mese di febbraio con una settimana col botto. Infatti partiamo subito dopo la scaletta. Partiamo a raccontarvi delle avventure di Starship SN9 che finalmente è partito, la FAA ha dato l'ok per il lancio. E poi parliamo di una nuova antenna del Deep Space Network, quella serie di antenne che servono a NASA per comunicare con le sonde, e infine un aggiornamento su OSIRIS-REx dalle parti dell'asteroide Bennu. Però direi che partiamo subito con la notiziona della settimana, che è Starship 9.
Allora, Starship 9, intanto magari vediamo se qualcuno in chat sicuramente avrà visto di cosa stiamo parlando. Avete visto cosa è successo a Starship, non ieri l'altro, ormai, quindi stiamo parlando di martedì 2 febbraio nella serata italiana. C'è stato finalmente, come diceva Lavero in introduzione, il volo tanto atteso di Starship Serial Number 9, volo che per varie ragioni era stato rimandato, magari ne parliamo in coda alla notizia, però la notizia principale è che è stato di fatto replicato quello che era successo forse qualcosa di più per Starship 8, talmente replicato alla stessa maniera che il volo si è concluso alla stessa maniera con un botto. Anche qui Mike va fatto lo spoiler, visto che lui è presente ogni morte di botto, una cosa del genere.
Ogni botto di Starship.
Allora, quindi, in questo volo che è durato circa 6 minuti, quasi 7 minuti, ancora una volta SpaceX vuole tentare di dimostrare le capacità di decollare, volare fino ad un'altitudine, in questo caso ancora modesta, quindi intorno ai 10 km, fare la manovra che porta il razzo da una classica posizione verticale durante il decollo a una posizione orizzontale, che serve a questo tipo di concept di atterraggio di razzo assolutamente innovativo, mettendosi di pancia permette al razzo di planare di fatto e fare quello che fa tendenzialmente un paracadutista aiutandosi con le mani. Anche Starship ha delle alette sia in testa che in coda che gli permettono di mantenere la stabilità. Questo perché nella, diciamo, versione definitiva di quello che dovrebbe essere questo razzo, la parte sommitale del razzo Super Heavy è proprio questa Starship, che rientrerà dall'orbita di pancia come fa esattamente, come faceva esattamente lo Space Shuttle, però non avendo carrello, non avendo niente in realtà che è parente con uno spazio plano, a un certo punto dalla situazione orizzontale dovrà rimettersi in verticale per poter atterrare invece come fanno i fratelli più piccoli di Starship, ossia i primi stadi del Falcon 9. Ed è appunto questa manovra che in particolare, che in questa primissima fase di test di questi prototipi si vuole testare, chiaramente oltre al veicolo che ha un'aerodinamica completamente nuova, ci sono i motori Raptor che anche loro sono dei motori nuovi perché il Falcon 9 non utilizza questi motori ma utilizza i motori Merlin, e in più c'è appunto questa manovra molto molto spettacolare, anche perché per tutta una serie di ragioni il rimettersi in orizzontale, in verticale e frenare l'atterraggio può solo essere effettuato quando si è molto vicini al suolo, non è possibile farlo ad una quota più alta. E la motivazione più semplice, ce ne sono tante, però la motivazione più semplice, più il vincolo più stringente, è che se non rimettiamo dritto a una quota molto molto alta, accendere i motori con molto molto anticipo significa utilizzare molto più carburante di quello che invece si utilizza con uno, diciamo, questa manovra così quasi e quasi suicida, alcuni la chiamano anche in questa maniera, a pochi metri dal suolo, pochi metri, no, qualcosa di più, però sì. La prima fase del volo, quindi il decollo, la transizione da verticale in orizzontale alla planata, è stata assolutamente stabile, quindi non abbiamo ancora un report ufficiale né da SpaceX né da Elon Musk per quanto riguarda, insomma, un giudizio finale generale del volo. È stata assolutamente come ci si aspettava, anzi se mi mettete lì a guardare il volo di Starship Serenade 8 e il volo di Starship Serenade 9 è assolutamente similare, quindi lo possiamo dire con tranquillità, insomma, almeno questo è quello che possiamo dire vedendo semplicemente le immagini. Sembra che almeno questa prima parte e la parte centrale del volo sia consolidata, nel senso funziona questo sistema con le alette che aiutano il razzo a mettersi in posizione orizzontale, e la caduta è molto molto stabile e, se vogliamo, anche dolce, per opportuni valori di dolce, perché comunque stiamo parlando, come dicevamo anche per Starship Serial Number 8, stiamo parlando di un cilindro che è alto 50 metri, quindi è comunque un bel bestione. Quello che non ha funzionato anche questa volta è stato l'atterraggio, che è stato particolarmente duro. Adesso voi in sovraimpressione state vedendo alcuni grafici che qualcuno ha estrapolato non da telemetrie ufficiali, ma da, diciamo, delle triangolazioni che sono riuscite a fare da semplicemente incrociando le varie riprese da terra che sono state fatte di Starship, e potete vedere la linea blu e la linea verde in praticamente il profilo dell'altitudine, della velocità, delle accensioni dei due voli di test, e vedete che sono abbastanza simili. Poi chiaramente, se volete andare a fare le pulci, potete farlo. Quello che non ha funzionato comunque è stato l'atterraggio, che si è risolto come l'altra volta in un botto. La prima cosa che possiamo dire è che certamente uno dei due motori che si doveva riaccendere non si è riacceso. Se noi mettiamo anche qui, in questo caso, l'unico metro di paragone che possiamo avere è il volo di Serial Number 9, in cui questa bellissima immagine che state vedendo adesso, se ci state vedendo in diretta state vedendo il video, questa telecamera posizionata veramente sulla verticale del razzo ci fa vedere molto bene il momento della riaccensione dei motori. Se guardate lo stesso video per Serial Number 8, vedete che i due motori si riaccendono uno dopo l'altro in maniera molto ravvicinati, e il fatto che si riaccendano esattamente al momento giusto aiuta il razzo a rimettersi, diciamo, verticale dopo, diciamo, l'effetto pendolo della prima spanciata per mettersi in verticale, così non si è capito niente. Il razzo cadendo è orizzontale. con l'aiuto delle alette e della prima accensione del motore, il razzo si cerca di mettere in verticale, però in questo movimento oscillatorio ha ovviamente una certa inerzia, quindi si ha una specie di effetto pendolo che deve essere in qualche maniera controbilanciata per poterlo stabilizzare nella posizione verticale. Mentre nel primo caso, quindi se ci state guardando a sinistra, Sidecar Number 8 ha compensato perfettamente o quasi perfettamente questa manovra, e vedete molto bene anche il gimballing dei motori, cioè il cambio di orientazione dei motori sotto a Starship per poter compensare l'oscillazione. Per Serial Number 9 solo un motore si è acceso, sembra che si sia acceso, il secondo fa diverse vampate, non si capisce bene cosa succede, ma possiamo dire che non ce la fa riaccendersi completamente, quindi il nostro amico Starship continua ad oscillare fino a andare completamente fuori asse, ed è per questo che cade rovinosamente. Di certo sappiamo che per Serial Number 9 il problema non è avvenuto esattamente all'accensione dei motori, ma proprio poco dopo che il razzo si è messo in verticale, una perdita di pressione del metano che doveva arrivare all'ossigeno ha portato a una perdita di potenza, allo spegnimento, a quella fiammata verde, perché si è iniziato a bruciare il rame degli ugelli, e quindi il razzo di fatto è atterrato troppo forte per una perdita repentina di pressione alla linea d'alimentazione del carburante, quindi i motori di fatto si sono spenti. Qui è successo probabilmente qualcos'altro, anche dall'analisi di detriti sembra che il serbatoio supplementare per il metano, quello che serve per la manovra d'atterraggio, che non è nello stesso serbatoio iniziale nel centro del razzo, ma si trova in un serbatoio sulla cima del razzo, un serbatoio più piccolo in cui la riserva di carburante serve esclusivamente per l'atterraggio. Vedendo i detriti sembra che sia integro per opportuni valori di integro, mentre nell'altro caso si era proprio visto un cedimento, quindi diciamo questo problema forse di progettazione è stato in qualche maniera risolto. Però deve essere successo qualcos'altro e il motore non è riuscito ad accendersi. Cosa può essere successo? Non si sa ancora di preciso. Certamente, se voi guardate attentamente il video del volo di Serial Number 9, ci sono anche diversi pezzi che volano via durante il suo volo, quindi magari è stato un cedimento strutturale da qualche altra parte, oppure il motore durante la prima fase di accensione, cioè quella che ha portato lo Starship in quota, magari ha danneggiato qualche cosa che non ha potuto permettere al motore di riaccendersi completamente. Quindi, però, adesso come adesso non possiamo dire è il motore che ha fallito, è stata magari un supporto del motore che ha ceduto, una linea d'alimentazione del motore che ha ceduto, e vedremo se avremo delle informazioni più certe nei prossimi voli. Chi è?
Come al solito si può provare a dedurre qualcosa da quello che non si vede, più che da quello che si vede. Nel primo volo, nel volo scorso, quello di SN8, c'erano molte inquadrature come questa, che mostra il gruppo dei motori, si vedeva molto bene l'orientamento degli ugelli. In questo caso finisce molto presto, viene tolto praticamente a questa fase del volo e poi non vengono mai più mostrati. Adesso non so se è un caso, non so se è un malfunzionamento della telecamera che non ha nulla a che vedere con il funzionamento dei motori, ma è qualcosa che ci suggerisce che dal punto di vista della propulsione c'era qualcosa già di diverso già nelle prime fasi del volo, ma ovviamente è una pura speculazione.
E l'altro invece, diciamo, quindi vabbè, il test è andato come è andato, e probabilmente come vi dicevo prima, lo scopriremo nei prossimi giorni se SpaceX deciderà di rivelarci quale è stata la causa principale del fallimento dell'atterraggio, comunque di questo test, che comunque per una buona parte è andato bene. Se questa anomalia che verrà trovata, sarà una cosa che si potrà implementare, migliorare direttamente su serial number 10, che di fatto è parcheggiato già vicinissimo alla rampa di lancio, a un centinaio di metri dalla rampa di lancio dove è decollato serial number 9, o se magari è una cosa, un problema talmente importante che magari non si lancerà neppure serial number 10 e magari si implementerà direttamente in uno degli altri serial number che invece è nella coda della fabbrica vera e propria di Boca Chica, dove sfornano, come dicevo su Facebook, sfornano Starship come se fossero pizzette, e quindi magari si salterà direttamente a serial number 10. Tutto questo lo scopriamo solo vivendo. L'altra, però, dimmi, Mike.
No, non l'ho studiato.
No, a maggior ragione puoi dire. L'altra invece polemicona che ha accompagnato questo lancio sono stati i vari scrub fino a quando è arrivato finalmente il giorno del lancio. Scrub tecnici? No. Scrub meteo? No, è vero, sì, un giorno c'era vento forte, ma la polemicona più grossa è stata quella che c'è stata tra le autorizzazioni di volo che dovevano arrivare a SpaceX da parte della FAA, che appunto è l'organismo americano, è l'organismo statunitense che si occupa della sicurezza per quanto riguarda lo spazio aereo statunitense, che ovviamente se voi dovete volare, dovete far decollare qualcosa, dovete richiedere un classico NOTAM, passatemi questa semplificazione, e dovete produrre all'ente, in questo caso controllore, tutta una serie di parametri che possono essere valutati e dopo di questi avere l'autorizzazione per poter lanciare. Allora, sembra che qualcosa, diciamo, si sia ingrippato tra la comunicazione tra SpaceX e la FAA dopo quello che è successo a Serial Number 8, quindi dopo l'esplosione a Serial Number 8, e probabilmente il problema, l'incompressione, il punto, quello che si doveva chiarire era se effettivamente SpaceX aveva preso tutte le contromisure necessarie per poter limitare al minimo i danni che eventualmente l'onda d'urto dello Starship che si schianta potesse minimizzare al minimo le possibilità che queste onde d'urto potessero provocare danni a cose, persone, comunque anche all'ambiente, perché ok che Boca Chica è un posto isolato, però è una riserva naturale, si guardano anche queste cose, c'è il villaggio di Boca Chica che certo viene evacuato, però ci sono case, ci sono vetri che si possono rompere, eccetera. E quindi la FAA deve valutare queste, deve fare una valutazione del rischio e capire se ci sono state, se ci sono delle contromisure adeguate per poter fare questo tipo di test. Badate bene che FAA sa perfettamente che SpaceX sta utilizzando questo sito per fare dei test, quindi non è che cioè adesso sono cascati giù dal pero tutti quanti, solo che purtroppo stiamo parlando di un ente che normalmente si occupa del traffico aereo, oppure sì, anche di lanci spaziali, ma fatti in una certa maniera, con una certa cadenza o in luoghi più protetti. Ad esempio, tanti razzi, se non parliamo di volo, magari vengono testati in posti più tranquilli, come il deserto dello Utah, dove ad esempio ci sono tanti test di booster o robe di questo genere, o magari a Cape Canaveral, che però è una struttura un attimo un po' più così consolidata, e di certo non si fanno dei test di questo tipo. Qui si sta cambiando un po' il paradigma, e quindi queste normative certamente devono essere adeguate. Quindi per come la vedo io, ci sta che le due entità in gioco, quindi l'FAA e SpaceX, si debbano un attimo tarare e cercare di trovare delle nuove procedure che si possono adeguare a questo tipo di sperimentazione. E anzi, sul forum mi hanno detto magari, cioè, lo step successivo magari sarà che la FAA magari si dividerà in una branca più specializzata per quanto riguarda i voli spaziali e possa fare una normativa che sia più snella e più sicura e per questo tipo di cose. Però non dobbiamo, secondo me, scandalizzarci per il fatto che un ente di questo tipo abbia delle procedure da seguire e in questo caso possono risultare un po' lunghe da sbrogliare, un po' complicate, perché non è possibile che un ente di questo tipo dica stiamo parlando di SpaceX, possiamo chiudere un occhio e facciamo finta di niente, anche se magari in effetti, guardando le nostre procedure, ci sono delle cose che vanno a violare certi parametri, però queste cose qua sono state scritte per altre cose e non combaciano perfettamente con questo, possiamo chiudere un occhio e poi vediamo. No, ci sta che siano un po' fiscali, un po' rigorosi da questo punto di vista. Poi certo, Elon Musk parte, fa i suoi tweet scazzato e quindi tutti quanti gli danno ragione, gli danno torto, e quindi si crea tutto un polverone che sinceramente quello sì che si potrebbe evitare. Quindi c'è stata questa lunga diatriba, questa lunga scambio di opinioni di tanti anche appassionati, di esperti, per cercare di capire dove fosse l'intoppo. Poi finalmente la FAA ha tirato fuori l'accordo, il modulo con cui insomma si erano accordati con SpaceX, ed in effetti poteva esserci più trasparenza da parte di SpaceX per cercare di risolvere prima questo problema, insomma, della valutazione del rischio, prima di dire ok, domani lanciamo, stiamo aspettando questo ok che però non ci danno.
Sì, poi c'è anche l'aspetto che Elon Musk utilizza Twitter, i social, e quando si infuffa lo fa sapere a tutti, o ci sono i fan, quindi ha ragione Elon, la FAA non dice nulla. Ma la Federal Aviation Administration non è tenuta a dire nulla al pubblico, cioè parla con chi di dovere, con chi ha i contatti, non è un'azienda di marketing, quindi tecnicamente non diceva nulla perché non era tenuta a dire nulla. Poi sono usciti anche un paio di comunicati in cui addirittura spiegavano insomma come mai ci hanno messo così tanto, proprio per tutte le ragioni che ha spiegato Ricky appena adesso. Hanno anche scritto: non è che vogliamo bloccare i voli, pensate, cioè è più macchinoso per noi bloccare una richiesta piuttosto che tenerla un attimo in stand-by e cercare di risolvere il risolvibile e portarla avanti. Non vogliamo bloccare le cose, solo che al momento la loro organizzazione è questa. Magari ci fosse questa suddivisione un po' più specializzata per questi casi, però sono casi limite, cioè al mondo e da pochi anni a questa parte è solo SpaceX che sta facendo questo tipo di test in questa zona completamente nuova e tutto, quindi ci sta, insomma.
Quello che mi fa un po' preoccupare, da vecchio borbottone, è non tanto l'esercito dei fan di Elon Musk, che lui effettivamente dà il suo e dice no, la FAA è nella preistoria e con queste regole non andremo mai su Marte, e quindi parte, è in pratica il segnale per scatenare l'inferno, partono tutti i suoi seguaci. Quello non mi sorprende più di tanto, fa parte del personaggio, e sempre questo tipo di persone hanno la loro rumorosa cricca che lo segue qualunque cosa dica, che abbia senso oppure no. Noi continuiamo a seguire SpaceX per i risultati oggettivamente straordinari che ci sono, però abbiamo più volte, almeno io personalmente, messo qualche distinguo sul personaggio di Elon Musk. Quello che mi preoccupa un pochino di più sono quelli che anche sul nostro forum, che generalmente è frequentato da persone che nonostante questo sono perfettamente ragionevoli, però ho sentito, ho letto delle cose come FAA avrebbe bisogno di cercare un po' il consenso del pubblico, ok, che è ancora peggio di dire avrebbe bisogno di un ufficio stampa che hanno, o di un sito, di un profilo Twitter, per esempio, no? Perché non ha senso. Cioè, siamo veramente, come dicevi tu, vero? Stiamo veramente confrontando due cose diverse. Ma mi preoccupa un pochino che sembra che sia diventata una cosa che viene giudicata fondamentale. Mi sembra normale che FAA debba avere un profilo Twitter per spiegare queste cose alla gente. No, non deve spiegare niente alla gente, deve applicare dei regolamenti che esistono a prescindere dall'opinione della gente, molto indirettamente espressione dell'opinione della gente e di esperti delegati da rappresentanti della gente, ma sul singolo momento, su una singola decisione, si tratta di un ente burocratico che applica delle regole. Non vedo perché questa velocità, è vero che sembra di potersi fare, generalizzare questa velocità che SpaceX sta mostrando di provare, cambiare, rifare, però ci sono delle cose che hanno dei tempi più lenti. E le regolamentazioni in ambito aerospaziale che sono il risultato di anni e anni di affinamenti delle regole per cercare di bilanciare un progresso e una sicurezza, non sempre sono le più flessibili. Queste cose vanno probabilmente cambiate un pochino, al momento vanno accettate. Poi ci sta che nel ruolo di Elon Musk c'è un po' di buttarla in cacciara sempre, ma non seguiamolo tutti quanti, perché non ha senso.
Sì, comunque dispiace perché adesso a me non sembra che la FAA sia tipo chiusa in se stessa e dica no, cioè adesso con calma ci ne riparliamo tra sei mesi dopo migliaia di valutazioni eccetera. Si è trovato un attimo in mezzo in questa diatriba. Io credo che abbiano fatto il possibile per sbrogliare la matassa in tempi brevi e lanciare almeno in sicurezza Starship, e questo è accaduto. Certo, abbiamo dovuto aspettare una settimana, mi sembra un tempo più che ragionevole, e ci sta secondo me anche che si siano un attimo più impuntati dopo aver visto quello che è successo a Starship 8, che capisco che sia, ripeto, un luogo assolutamente deputato a fare questo tipo di test, però è chiaro che meglio guardarci bene prima piuttosto che magari pentirsene dopo, o magari cedere dare un dito e poi pretendere il braccio, chi se ne frega e tutti facciano quello che vogliono, no? Anche perché adesso stiamo parlando di SpaceX, però ci sono tante altre comunque realtà che stanno crescendo da questo punto di vista, e magari se magari FAA avesse avuto un approccio più blando con SpaceX, magari poi altre aziende avrebbero preteso in futuro un approccio di questo genere, e magari si potrebbero innescare delle problematiche più serie. Quindi è meglio insomma ragionarci bene subito, e secondo me la strada buona è questa. E comunque ripeto, il test è stato fatto, e poi capisco che guarda caso Elon Musk gli ha piazzato subito SN10, guardate che io poi ce l'ho anche pronto questo altro razzo non lo so se è stato per quello, però
sì, che poi appunto c'è una dietrologia in queste cose, che Elon Musk ha fatto un tweet un po' critico nei confronti di FAA ed è partito poi un circo intorno ma visto, ha messo lì SN10 per dimostrare che è sicuro, è tutta una mossa per magari sì, però magari no.
Comunque, detto questo, io sono contento di poter vivere questa fase dell'astronautica. Io ovviamente, come tutti noi, non sono un fanboy di SpaceX, ma penso che ormai lo sappiate anche, insomma, se seguite il podcast da tempo, siamo, ma più o meno tutti, non direi fanboy di SpaceX, almeno per quanto riguarda noi host del podcast, però siamo veramente entusiasti nel vedere queste cose. Ci sono delle immagini che pensarle solo qualche tempo fa erano frutto solo della fantasia di qualche autore di fantascienza.
Dice di più sull'età del podcast che sulla velocità di SpaceX, ma in realtà è la velocità di SpaceX. Mi ricordo benissimo di aver commentato con voi o con un sottoinsieme di voi le immagini, i primi rendering dei landing del primo stadio e del secondo stadio, che non è mai successo, di Falcon 9. Come, oh, bellissimi, bellissimi, ma un rendering. Adesso siamo qui a farli, a neanche commentarli più praticamente.
Sì, anche questa cosa delle novità e dell'adrenalina che, domani c'è il test, no, non c'è, come non c'è, dopo domani c'è ancora. Siamo abituati ai classici voli, ormai, dei razzi che partono ogni giorno, alla talora, addirittura al secondo, esatto, c'è il webcast, è tutto preparato, allora aspetta che mi organizzo perché vado a casa, riesco a vederlo, blah, blah, blah. E poi arriva questo bestione di Starship che non sai se parte, non parte, un macello su Twitter, ho l'ansia, devo prendermi ancora caffè, è entusiasmante sinceramente, e anche queste diatribe con la FAA è comunque qualcosa in più, siamo agli inizi, è qualcosa in più che fa capire quanto c'è dietro, la difficoltà che c'è dietro, non solo a livello tecnico, anche burocratico, e non solo per questo lancio, la FAA c'è anche per tutti gli altri lanci, quindi adesso, che ormai adesso sembrano semplici, sì, c'è quel lancio, va a parte, succede, ok. Però c'è una serie di procedure dietro che noi non vediamo, quindi è interessante anche scovare queste procedure e capire, insomma, che c'è dell'altro dietro. Va bene, vediamo se ci sono... Scusa, vai.
Stavo chiudendo, in attesa di magari qualche notizia più precisa da SpaceX per quello che riguarda quello che pensano si sia, non sia andato per il verso giusto specificatamente per Serial Number 9, aspettiamo un comunicato ufficiale o qualcosa del genere, e nel frattempo ci auguriamo che questi lanci in realtà continuino e che il progresso di questo progetto si concretizzi.
Ho visto una domanda in chat in merito all'accensione di 2 su 3 motori durante l'atterraggio. Chiedevano come mai uno rimane, cioè è previsto che uno rimanga spento. Sì, è previsto che ne siano accesi 2 su 3. I dettagli
è previsto, noi per adesso abbiamo visto questo, poi dopo non esatto, so se quando magari volerà più in alto Starship occorreranno più accensioni e così via. Nel volo di Siren Number 8 se ne sono accesi 2, quindi da quello che abbiamo visto da Siren Number 9 il secondo stava provando ad accendersi esatto. Disperatamente, quindi direi che la procedura è quella. Poi nel merito non ti so dire se così, il profilo di volo di definitivo sarà così, anche perché il profilo di volo definitivo sarà ben diverso dal semplice razzo sparato in verticale e poi lasciato cadere, ma ci saranno altre cose da considerare. Però se direi che dovrebbe essere con il doppio motore, non col terzo, poi dopo chi lo sa, poi dipenderà anche dal carico che c'è sopra, non lo so.
Potete fare come qualcuno che l'ha chiesto a Elon Musk su Twitter.
Ma noi siamo dei cretini, ragazzi. Fa cazzo, non ci avevo pensato.
Adesso non ce l'ho sotto mano, però com'era la storia, era che qualcuno gli ha detto ma perché non avete acceso anche il terzo motore in fase di atterraggio? E lui ha risposto, perché siamo stupidi. Ma io me lo immagino serissimo, come un po' balbettante, come nelle conferenze che fa, che te lo dice ovviamente, e poi ovviamente dice solo quello, e sotto c'è una fila infinita di tweet che poi vengono riportati sul forum, e c'è una fila infinita di risposte sul forum di quelli che dicono no ma è serio, no ma ti prendi in giro, no ma forse ci ha pensato solo adesso.
Vabbè. No, vabbè, per voi che ci state ascoltando, secondo me Assolutamente, questa fase della progettazione di Starship, veramente non statevi a focalizzare su mille dettagli, perché secondo me magari ci sono quelli di voi che magari sono più pignoli, che magari rischiano di farsi il sangue amaro per niente. E vedete quello che succede, è chiaro che è una roba totalmente nuova e magari su Facebook mi hanno chiesto, ma perché non ci mettono un paracadute? Cioè, ok, tutto può essere, però fidiamoci un attimo di quello che stanno facendo. Non è una startup che è uscita l'altro giorno, SpaceX, insomma, ormai diciamo che un po' di gavetta l'hanno fatta, quindi prendiamo per buono che chi sta provando a fare questa cosa abbia un minimo di senso di causa, ecco. Poi tutto lì, insomma, godetevi sti lanci, godetevi sti botti, non state a dire ma cavolo, quei botto vicino stava tirando giù l'altro Starship, vabbè, saranno fatti loro, insomma, non è che tanta roba che ci fanno vedere il lunch, un live da sì. Parte loro, questa volta probabilmente hanno ascoltato anche Mike, la scorsa volta si era lamentato che c'era zero commento, sto giro c'era anche un minimo di commento, quindi anche lì un passo avanti è stato fatto. Poi chiaramente c'è chi ci lamenta, cavolo, però non ci mandano la telemetria, arriverà poveri, ma magari arriveranno anche con la telemetria, portate pazienza.
Va bene, chiudiamo qui la questione Starship per questa settimana. Uno Starship che andrà su Marte un giorno e una sonda che sta per arrivare invece a atterrare su Marte il 18 di febbraio, che sarà tracciata da una serie di antenne, il Deep Space Network, nel quale ne è stata appena aggiunta una. Ci racconta un po' cosa è successo, Paolo.
Sì, è stata inaugurata una nuova antenna della Deep Space Network della NASA. Un'antenna parabolica da 34 metri di diametro nella stazione di Madrid in Spagna, una delle tre stazioni principali della Deep Space Network della NASA. La Deep Space Network è la serie di stazioni di tracciamento e di comunicazione radio con i veicoli spaziali nello spazio profondo. La costruzione di questa antenna era iniziata nel 2017 e l'inaugurazione si è svolta virtualmente per le limitazioni della pandemia il 22 di gennaio del 2021. Questo taglio del nastro virtuale c'è stato proprio quel giorno. È stato rimandato un po' perché in quel periodo c'erano state delle forti nevicate in Spagna che avevano ritardato un po' i lavori. La costruzione di questa antenna era iniziata nel 2017 e è stata terminata recentemente dopo una lunga serie di collaudi e di calibrazioni. Questa è un'antenna di nuova generazione, un'antenna che viene definita all-in-one, perché mentre le antenne attuali delle stazioni della Deep Space Network possono ciascuna ricevere o comunicare in una serie specifica di bande di frequenza, la nuova antenna, che è denominata Deep Space Station numero 56, quindi, può comunicare in un'ampia gamma di frequenze che comprende tutte quelle possibili delle missioni di cui si occupa la Deep Space Network. Quindi è molto versatile e può agire non soltanto autonomamente per la ricezione primaria o per la trasmissione primaria con i veicoli spaziali, ma anche fare come antenna di riserva per altre antenne della stessa stazione. Questo è soltanto il primo passo di un rinnovamento della Deep Space Network, perché anche nelle altre stazioni, quindi quella di Goldstone in California e quella di Canberra in Australia, verranno costruite delle nuove antenne di questo tipo, quindi le antenne all-in-one anche nelle altre stazioni. Sono stazioni, se le guardate su un mappamondo, che distano circa 120 gradi in longitudine l'una dall'altra, quindi una in Spagna, una in California e una in Australia, in modo da poter coprire nell'arco dell'intera giornata, coprire interamente, ricevere interamente per l'intera giornata un veicolo che ne avesse bisogno, comunque una serie di veicoli che avessero bisogno eventualmente di copertura continua. Questa antenna è stata inaugurata, abbiamo detto, il 22 di gennaio e entrerà subito in servizio, diventerà subito operativa perché sta per arrivare tra un paio di settimane su Marte il rover Perseverance della NASA, quindi entrerà in azione con la trasmissione e la ricezione dei dati di questo veicolo così importante, di questa missione così importante della NASA. La Deep Space Network è nata con una serie di sforzi della NASA iniziati nel 1958, o meglio prima ancora della NASA, iniziati nel gennaio del 1958 per seguire il lancio del primo satellite artificiale degli Stati Uniti, l'Explorer 1. In quell'occasione si occupò l'esercito degli Stati Uniti di organizzare una rete provvisoria di tracciamento di questa missione e il compito tecnico venne affidato al Jet Propulsion Laboratory, che diventò poi un ente della NASA. Queste infrastrutture, questo compito vennero poi trasferite nella NASA dopo la sua costituzione, quindi verso la fine del 1958. E in quelle prime missioni veniva messa insieme una rete di tracciamento satellitare, anche con stazioni mobili, che però serviva per ciascuna missione. Quindi si decise di realizzare un'unica infrastruttura stabile che potesse invece servire per le necessità di tracciamento e di radioascolto di tutte le future missioni della NASA, non soltanto in orbita terrestre ma anche nello spazio profondo. La Deep Space Network, quindi questa nuova rete, venne inaugurata nel 1963 e da allora ha seguito tutti i più importanti veicoli, tutti i veicoli spaziali della NASA con e senza equipaggio, tra cui anche il programma Apollo. Questa è una notizia, l'inaugurazione di questa nuova antenna a Madrid è una notizia che riguarda delle infrastrutture, quindi non riguarda direttamente i veicoli spaziali che fanno notizia con i loro dati scientifici, con le loro scoperte scientifiche o con le loro immagini spettacolari, però è altrettanto essenziale perché il traffico nello spazio, quindi la quantità di missioni, soprattutto scientifiche, di esplorazione del sistema solare, sta aumentando. E questo aumento di traffico, della necessità quindi di ascoltare, di comunicare con sempre più missioni, stava creando difficoltà alla Deep Space Network. Quindi questa nuova antenna servirà per coprire le necessità crescenti di radioascolto spaziale del programma spaziale americano. Quindi il lavoro di questa nuova antenna comincia subito.
Grazie Paolo per questo insight nella nuova antenna del Deep Space Network. Una cosa molto interessante, questa serie di antenne di terra, di cui non parliamo mai, cioè quando parliamo delle sonde parliamo della sonda, ma parliamo raramente di tutta l'infrastruttura che c'è a terra. E ho fatto una ricerca e pensavo di portare una specie di monografia in podcast più avanti, perché ce n'è, e perché oltre al Deep Space Network della NASA e l'ESTRAC di ESA ho scoperto che c'è anche un Deep Space Network cinese, un Deep Space Network cos'altro c'è, no, indiano non credo, ma ce ne sono diversi comunque, no, non sono i soli, sentiamo spesso questo DSN e ESTRAC, ma non sono gli unici, ed è interessante capire dove sono posizionate queste antenne, come mai sono posizionate lì, l'ampiezza di queste antenne, quindi sto un attimo facendo una ricerca su questo perché non ne abbiamo mai parlato.
La dimensione conta, in realtà.
Sì.
Hai citato Astrak, ma per dire anche DLR ha una sua rete di antenne, e i francesi, CNES, hanno una serie di antenne. Ma ci sono anche delle reti commerciali che semplicemente hanno diverse antenne sparse per il pianeta e offrono servizi di comunicazione spaziale con diversi satelliti in maniera commerciale. Sono tutte reti analoghe a quelle del DSN. Dov'è la differenza? Che tutte queste qui che abbiamo citato, con l'esclusione di Astrak, che ha qualche ferro grosso, sono per comunicare con satelliti in orbita terrestre, principalmente. Sono antenne di qualche metro di diametro, diciamo tra i 10 e i 25, e sono fatti per comunicare con cose vicine. DSN e forse quelle appunto dei cinesi sono un'altra categoria, e attualmente non esiste un'alternativa, non esiste una... Non si può andare su Amazon e dire: vorrei schedulare un passaggio con questa antenna, perché adesso Amazon AWS ti permette anche di fare questo, non soltanto di comprare server virtuali, ma anche di... o affittare server virtuali, ma anche di affittare un'antenna. Ma non è possibile farlo per comunicare con lo spazio profondo, per adesso. Per adesso abbiamo il Deep Space Network e pochissime altre alternative che hanno qualche livello di compatibilità e di interconnessione, di collaborazione in caso di missioni molto importanti, ma sono poche.
E una delle ragioni per cui aumenta il carico di lavoro della Deep Space Network è non solo che ci sono più missioni in giro per il Sistema Solare, ma anche perché queste missioni raccolgono una quantità sempre crescente di dati anche multimediali, riprese video per esempio. Abbiamo parlato di Perseverance, che durante l'atterraggio effettuerà riprese, se non ricordo male, con tre videocamere, quindi una grande quantità di dati da trasferire una volta raccolti anche da una sola sonda.
Esatto. La prossima notizia è mia. In realtà non ho avuto tempo di prepararmi nulla questa settimana, ma ho visto passare su Astronauti News una notizia che mi ha incuriosito. E se non vi dispiace, mi piacerebbe leggerla questa sera insieme a voi. È un articolo di Luca Frigerio, parla di OSIRIS-REx, perché teoricamente a marzo sarebbe dovuto partire dalla traiettoria dell'asteroide Bennu, sul quale ha fatto il tag, per tornare verso Terra. In realtà, da quello che mi sembra di aver capito, non è più marzo, ma è maggio. Allora, andiamo a leggere la notizia così non vi dico stupidate. Esatto, fissato a maggio l'addio di OSIRIS-REx all'asteroide Bennu. Vediamo. Il prossimo 10 maggio, la sonda della NASA OSIRIS-REx, Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer, questo è il nome completo dell'acronimo OSIRIS-REx, saluterà definitivamente l'asteroide Bennu per iniziare il suo viaggio di ritorno verso la Terra. Ricordiamo che il 20 ottobre 2020 il veicolo spaziale aveva raccolto un buon quantitativo di materiale dalla superficie dell'asteroide, molto probabilmente ben superiore ai 60 grammi previsti dagli ingegneri. Gli scienziati però dovranno aspettare ancora poco più di 2 anni prima di poter esaminare da vicino questo campione. Il rientro della capsula con il materiale è previsto infatti per il 24 settembre 2023, e questo era già la data fissata già all'inizio. Lasciare i paraggi di Bennu a maggio ci metterà nelle condizioni ideali per eseguire la manovra pianificata consumando la minor quantità possibile di propellente, ha spiegato Michael Moreau, vice responsabile del progetto OSIRIS-REx per il Goddard Space Flight Center della NASA. Tuttavia, con un'accelerazione di 265 metri al secondo, questa sarà la più grande manovra propulsiva eseguita da OSIRIS-REx fin dall'arrivo su Bennu nell'ottobre del 2018. A maggio, il team della sonda potrebbe inoltre portare a termine un'ultima manovra di sorvolo dell'asteroide. Ah, questa non era prevista prima. La quale pur se non presente nella pianificazione originale della missione, è in fase di studio per permettere ai ricercatori di poter osservare come il contatto con la sonda stessa abbia modificato la superficie di Bennu. Qualora fosse possibile, la manovra di flyby avverrà agli inizi di aprile e osserverà, come detto, il sito di campionamento, che di seguito è stato denominato Nightingale, da una distanza di circa 3,2 km. Ok, quindi OSIRIS-REx eseguirà un flyby di Bennu portandosi a 3 km di altezza per vedere come è messo adesso il sito del campionamento, la zona dove aveva fatto il tag, e che differenze ci sono con la situazione prima del tag. Nel corso della manovra di campionamento o di touch and go, la parte terminale del collettore è penetrata per qualche secondo nella superficie asteroidale, fino a una profondità di 48,8 cm. Inoltre, anche i propulsori del veicolo spaziale hanno smosso il terreno durante il loro funzionamento, pertanto sarebbe davvero molto interessante poter osservare ancora una volta la zona del prelievo. Il controllo missione al momento sta pianificando un solo flyby, imitando uno di quelli già svolti e legati alla sequenza osservativa della fase della missione del 2019 denominata Detailed Survey Phase. OSIRIS-REx effettuerà riprese del corpo celeste nel corso di una rotazione completa per ottenere immagini ad alta risoluzione dell'emisfero settentrionale, di quello meridionale e della regione equatoriale, tutto praticamente. I team scientifici poi confronteranno queste riprese con quelle ad alta risoluzione ottenute nell'ottobre del 2019. OSIRIS-REx ha già fornito un contributo scientifico incredibile, ha dichiarato Lori Glaze, direttrice della scienza planetaria presso il quartier generale della NASA di Washington. Siamo davvero entusiasti per questa nuova opportunità osservativa, la quale ci fornirà nuove informazioni sulla reazione di Bennu alla manovra di TAG e ci darà la possibilità di salutarlo definitivamente. Queste osservazioni post-TAG forniranno inoltre al team la possibilità di verificare l'attuale funzionalità della strumentazione scientifica a bordo del veicolo, in special modo della OSIRIS-REx Camera Suite, l'OCAMS. Dell'OSIRIS-REx Thermal Emission Spectrometer, OTES, dell'OSIRIS-REx Visible and Infrared Spectrometer e dell'OSIRIS-REx Laser Altimeter. Gli ingegneri ritengono possibile il fatto che della polvere asteroidale possa essersi depositata sugli strumenti durante il prelievo del campione. Quindi il manager della missione intendono appurare le loro condizioni. In aggiunta, la verifica dello stato di salute delle apparecchiature scientifiche della sonda permetterà l'eventuale programmazione di un'estensione della sua missione dopo la consegna del prezioso campione agli scienziati a terra. Oh, quindi potrebbe esserci un'estensione di missione, interessante. Come detto, la sonda rimarrà nelle vicinanze di Bennu fino al 10 maggio, quando la missione entrerà nella fase detta Earth Return Cruise, al termine della quale, raggiunta un'opportuna distanza dal nostro pianeta, OSIRIS-REx rilascerà la Sample Return Capsule, ovvero la capsula contenente il materiale prelevato sulla superficie di Bennu. La capsula rientrerà nell'atmosfera per atterrare appesa a un paracadute nello Utah Test and Training Range. Una volta recuperata, la capsula verrà trasportata nell'apposita struttura del Johnson Space Center di Houston, dove il suo contenuto verrà suddiviso e inviato a diversi laboratori sparsi per il pianeta, come è stato fatto per Hayabusa 2 e Ryugu, permettendo agli scienziati di effettuare studi sulla formazione del Sistema Solare sulla Terra in quanto pianeta abitabile. E poi va bene, qua c'è un minimo riassunto di OSIRIS-REx, che è partita l'8 settembre del 2016 dal Launch Complex 41 in Florida. Fra gli obiettivi scientifici ci sono quelli di determinare le proprietà chimiche e mineralogiche di Bennu, che è un asteroide carbonaceo primordiale, determinare le caratteristiche della regolite presso il sito di campionamento, fornire elementi di confronto alle osservazioni da terra degli asteroidi carbonacei e misurare l'effetto YORP di un asteroide potenzialmente pericoloso. L'effetto YORP somma tutti quei fattori, oltre all'irraggiamento solare, che possono influenzare la velocità di rotazione di corpi di piccole dimensioni come gli asteroidi.
Qui mi sa che la Deep Space Network si mette le mani nei capelli se viene estesa la missione OSIRIS-REx, perché avrà molto lavoro in più.
Beh, ma di solito si organizzano, no? Fra missioni si contattano e si acquistano spazi a vicenda, si prestano spazi di osservazione. Ho capito. Bene, interessante questa cosa. Sì, doveva partire a marzo, invece con questa nuova possibilità di eseguire un nuovo flyby di Bennu, parte a maggio, ma arrivando comunque sempre in zona terra, nel 2023. Bello, sì, sarà interessante vedere questa nuova fotografia della zona. Va bene.
Mi sto chiedendo come hanno fatto a determinare che il collettore è entrato fino a 48,8 centimetri. C'erano sensori su tutto il collettore? O...
Sai che non lo so.
probabile che
Probabile.
la precisione 0,8 magari viene da una conversione di pollici di qualche genere. Quindi magari era un
Ah,
valore un po'
giusto.
approssimativo, ma è diventato stranamente preciso in
Molto
centimetri.
probabile.
Mi è venuto in mente dopo essermelo chiesto.
Questo era un articolo di Luca Frigerio, uno dei nostri articolisti, che ringraziamo insieme a tutti gli altri articolisti che scrivono su Astronauti News, sempre più proficui, prolifici. Ma ringraziamo anche voi che da casa ci seguite tutti i giovedì, sia su YouTube che su Twitter, no, che su Facebook che su Twitch, questo in live. Oppure anche se vi scaricate il podcast e ci seguite non solo il giovedì, ma semplicemente in voce quando volete. Ringraziamo in particolare chi ci ha fatto donazioni questa settimana, che sono Alberto S, Uberto E P, Fiorello P, Alessandro M, Fabrizio M, Ugo V, Edoardo M. E diamo un benvenuto speciale a Giovanni Arturo, Maristella e Stefano. Congratulazioni, ragazzi. Paolo, hai una storia di nonno Apollo questa sera da raccontarci? Sentiamola.
Certo.
Sigla.
Pensavo di avere una sigla, ma.
Si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nonno Apollo ha solo pochi ricordi del programma Apollo, ma ha seguito bene il programma Shuttle, l'intero programma Shuttle. Nei primi anni, prima dell'inizio delle missioni, quindi dell'inizio dei lanci dello shuttle, si parlava molto delle capacità di questo nuovo veicolo spaziale e anche della sua versatilità. Si ricordava, per esempio, che avrebbe avuto la possibilità non soltanto di trasportare dei carichi scientifici nella stiva, come dei laboratori di ricerca, ma anche di recuperare o riparare dei satelliti, costruire stazioni spaziali e anche mettere in orbita dei satelliti. Ragione per cui nei primi anni del programma Shuttle si seguirono una serie di prime volte nello spazio o di attività nello spazio, o di prime volte che questo nuovo veicolo compiva una serie di operazioni o di attività. Fra queste, una prima volta è stato il primo lancio di satelliti da uno Space Shuttle. E questa attività venne svolta per la prima volta nella missione STS-5 con la navetta spaziale Columbia. Questa missione venne lanciata l'11 novembre del 1982 con a bordo quattro astronauti, e già questo fu un primato assoluto per l'esplorazione umana dello spazio, perché per la prima volta quattro astronauti volavano tutti insieme in un nuovo veicolo spaziale. In queste missioni iniziali del programma Shuttle, gli ingegneri e i comandanti erano dei veterani del programma Apollo, e al comando del Columbia per STS-5 c'era l'astronauta Vance Brand, che era stato il pilota del modulo di comando nella missione Apollo Soyuz nel 1975. Con lui c'erano Robert Overmeyer, il pilota, e alla sua prima missione, e due altri astronauti e due specialisti di missione, anche loro alla prima esperienza nello spazio, erano Joseph Allen e William Lenoir. E l'obiettivo primario di questa missione fu la messa in orbita di due satelliti, quindi i primi satelliti lanciati con uno shuttle furono proprio questi due della missione STS-5. Erano entrambi dei satelliti per telecomunicazioni, il primo chiamato SBS-3 prodotto da una società spaziale americana, l'altro canadese si chiamava Anik-C3 ed era stato realizzato da un'azienda canadese, la Telesat Canada. Questi satelliti vennero rilasciati dalla stiva dello Space Shuttle, quindi dal vano di carico della navetta spaziale Columbia, e nella stessa stiva erano disposti anche una serie di esperimenti per questa missione, più un'altra serie di esperimenti fatti all'interno del veicolo spaziale dagli astronauti. Un altro importante obiettivo di questa missione era di eseguire la prima attività extraveicolare dalla nuova navetta spaziale, quindi dal nuovo veicolo, dal Columbia. Di questa attività extraveicolare erano stati incaricati i due specialisti di missione, Joseph Allen e William Lenoir. Ma Lenoir, nel giorno stabilito, ebbe un forte mal di spazio e quindi si decise di riprovare il giorno dopo. Quindi venne rimandata al giorno successivo questa passeggiata spaziale. Il giorno dopo però, anche se entrambi gli astronauti stavano bene, ci furono dei problemi alle tute per attività extraveicolari di entrambi gli astronauti. Si trattava di un nuovo modello, si trattava del debutto della tuta che chiamiamo EMU, la Extraveicular Mobility Unit, o meglio l'antenato della tuta per attività extraveicolare utilizzata ancora oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale. In quell'occasione però ci furono dei problemi tecnici alle tute di entrambi gli astronauti, perché nella tuta di Lenoir si guastò un regolatore dell'ossigeno e nella tuta dell'altro astronauta, di Joseph Allen, si guastò invece una ventola del sistema di ricircolo dell'ossigeno, e quindi nell'ambito di quella missione non fu possibile effettuare l'attività extraveicolare prevista, che venne rimandata alla missione shuttle successiva, STS-6. La navetta spaziale Columbia rientrò a terra il 16 di novembre del 1982. STS-5 fu non soltanto una prima dal punto di vista della messa in orbita dei satelliti, ma si trattò anche della prima missione dichiarata operativa del nuovo veicolo spaziale, subito dopo le quattro missioni iniziali di collaudo. E gli astronauti di questa prima missione considerata operativa non indossavano più tute pressurizzate, ma delle semplici tute non pressurizzate che diventarono iconiche per le missioni shuttle della prima metà degli anni 80. In queste missioni gli astronauti indossavano una tuta blu con un casco bianco, che però non aveva funzioni di pressurizzazione o comunque di mantenimento della pressurizzazione dell'astronauta. E come dimostrò la storia successiva del programma Shuttle, questa dichiarazione di operatività del veicolo spaziale fu molto prematura, come insegnò subito l'incidente della navetta Challenger nel 1986. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo.
Aspettavo che se qualcuno aveva commenti.
grazie a voi. E tra l'altro noto che anche voi, come le tute spaziali di STS-5, avete avuto qualche problema tecnico. Sì, vedo un riquadro nero qui nella regia.
Come?
Vedo... Ah, ecco, adesso è tornata la visualizzazione normale della mia anteprima della diretta.
Non so se è una cosa che abbiamo visto tutti quanti o se era solo un problema da te. No, mi stavo perdendo un attimo nel guardare le pubblicità del quotidiano del 1982 che ho trovato mentre cercavo informazioni su questa missione.
E parlavo. Cosa possiamo comprare di bello in queste pubblicità?
Dunque, mercoledì è il giorno della donna. No, Wednesday probabilmente è il nome del negozio. Announces this week program. Niente. Hanno dei quilt Amish. E poi abbiamo delle stufe.
E tutti i componenti che assemblati possono costruire.
Vabbè, dopo facciamo
una emu.
Molto bene, molto bene.
Ma se volete vedere altre pubblicità degli anni 70, in particolare del 71, potete andare su Astronauti News, anzi no, non su Astronauti News, ma su Twitter, Facebook o Instagram di ISA, di Astronauticast, dove andiamo a riproporre gli articoli, andiamo a fare rievocazione storica di Apollo 14, che accadeva proprio in questi giorni, 50 anni fa. Quindi i nostri articolisti scrivono gli articoli come se fossero d'epoca, con il nostro inviato a Houston o a Cape Canaveral che ci racconta cosa sta succedendo, e su Twitter e Facebook andiamo a riproporli con un giornale d'epoca con tanto di pubblicità. Vado a cercarmi le pubblicità del giorno esatto del 1971 negli archivi che sono disponibili, quindi ci sono pubblicità tipo dell'Unità, dell'Avanti, cioè quelli che sono disponibili sono questi. E ecco, oggi cosa c'era? C'era boxing periferia. C'era un film che stavano girando un film a Roma, se non sbaglio. E invece in una delle prossime troverete la pubblicità della dentiera, però dai, non vi spoilerò altro, andatevela a vedere.
Questa interessa non Apollo.
Va bene, dunque passiamo ai link della settimana. Paolo ne hai uno, Moon in Real Time.
Parliamo spesso nel nostro podcast di Shandoran, un appassionato di elaborazioni di immagini spaziali che produce video, timelapse. Qualche settimana fa abbiamo proposto tra i link della settimana un suo montaggio di riprese video della Luna, dall'orbita lunare, effettuate dalla sonda Kaguya con una videocamera per un esperimento della NHK, la TV pubblica giapponese. Nel video precedente c'è questo montaggio di una ventina di minuti con delle belle musiche di sottofondo. In questo caso ha montato 4 ore circa di immagini grezze che mostrano queste spettacolari viste dall'orbita lunare, con panorami di tutti i tipi, anche con la Terra che sorge all'orizzonte lunare, varie zone che sono facili a volte anche da riconoscere per chi conosce un po' la topografia, la superficie della Luna, e sono comunque spettacolari. Queste immagini vi suggeriamo di guardarle sul vostro televisore a 55 pollici del vostro impianto di home theater casalingo, chi non ha uno schermo da 55 pollici, e dopo aver guardato queste 4 ore di riprese che potete mandare in loop, naturalmente usate anche lo schermo da 55 pollici per vedere le nostre dirette del giovedì sera.
Il secondo link l'ho aggiunto io questa sera perché un paio di giorni fa SpaceX su Twitter è uscita a sorpresa con un annuncio. Eseguirà entro fine anno la prima missione spaziale commerciale, tutta civile, quindi non ci saranno astronauti a bordo. sarà un... non sarà come Axiom Space. Vabbè, Axiom Space ha comunque un astronauta a bordo, però arriva alla Stazione Spaziale Internazionale. Invece questa missione di SpaceX sarà solamente una missione in orbita terrestre. Resteranno dai 3-4 giorni, poi dipende, affineranno le date più avanti, in orbita questi quattro personaggi che occupano i quattro sedili della Crew Dragon. E saranno capitanati da Jared Isaacman. Jared, come si chiama? Jared Isaacman. Praticamente questo è un signore a capo, un CEO, a capo della Shift for Payments, che è un'azienda di pagamenti online fondamentalmente, che ha deciso di regalare il viaggio ad altri tre fortunati, quindi gli paga tutto quanto il viaggio, comprese le tasse.
Ti volevo chiedere, ma le tasse?
Comprese le tasse per fare questo primo viaggio commerciale attorno alla Terra. Chi saranno gli altri astronauti, gli altri futuri astronauti che effettivamente passeranno la linea di Kármán? Allora, dunque,
Vazgatol.
i seggiolini sono quattro e hanno un nome. Quello di Jared si chiama Leadership, poi ce n'è uno che si chiama Hope. Il seggiolino Prosperity e il
Sì,
seggiolino.
spero di essere scelto. Prosperiamo insieme.
Non lo so come funziona Prosperity, dopo lo vediamo. E Generosity.
Speriamo che leadership sia generosity con
Dunque, Hope sarà occupato da infermiera, da un medico donna. Dell'ospedale St. Jude Hospital. Praticamente tu tutta questa missione è a supporto di questo ospedale, St. Jude Children's Research Hospital, che è un ospedale per bambini in cui si cura il cancro e altre malattie pediatriche. E quindi Hope sarà occupato da un'infermiera di questo ospedale. Generosity è ancora libero ed è possibile, come si dice, è
Partecipare, fare una
partecipare,
donazione,
esatto, grazie,
applicare, volevi dire.
fare domanda.
per occuparlo. E come si fa? Si va sul sito inspiration4.com, perché il nome di tutta questa missione è Inspiration 4, numero 4, e si clicca sul seggiolino Generosity. Per applicare si deve semplicemente donare all'ospedale St. Jude Research Hospital e la donazione minima è di 10 dollari. L'unica cosa è che noi in Italia, cioè in Europa, non possiamo farlo, è dedicato solo a chi vive negli
Cittadini
Stati
americani.
Uniti,
Vi
ai cittadini americani per...
vedevo già lì andare a cliccare
Esatto.
Generosity a nastro, ma.
Esatto, non perché SpaceX vuole solo persone americane, no, perché c'è un ITAR che come lo posso spiegare? Aiutatemi
Che
questo.
impedisce ad altri di partecipare.
Esatto, solo gli americani possono al momento, poi in futuro magari si aprirà anche un po' al mondo, per adesso solo gli americani, però.
Io ho deciso di regalarvi dei biglietti del tram, che è l'unica cosa che posso
A
permettermi.
Milano, sei mica in zona arancione ancora, quindi non posso neanche venire.
No, adesso sono giallo.
Ah, sei giallo anche tu, ok. E l'ultimo seggiolino che è Prosperity dice di iniziare uno shop con Shift for Shop, praticamente di aprire un Shift for Shop e postare la tua storia di business che ispira sui social media per avere l'opportunità di assicurarti questo sedile. Quindi sì, bisogna essere registrati a questo Shift for Payments, questo
No,
servizio.
beh, comunque a parte tutto, la notizia è una notizia, tra parentesi, una notizia bomba, perché comunque si tratta veramente del primo volo in cui non c'è un astronauta specializzato a fare da comandante. È chiaro che tutti quanti dovranno fare un minimo di training, però come abbiamo detto tante volte, la Crew Dragon di fatto è una capsula totalmente automatica e quindi può tranquillamente ospitare anche passeggeri che in questo caso diventano turisti a tutti gli effetti, poi chiaramente grazie al leadership che ha anche il budget per poter insomma regalare gli altri posti a, insomma, con le condizioni che ha descritto bene, vero? Ed è una anche così una notizia bomba, perché okay che sapevamo che Axiom Space aveva in programma dei voli anche turistici, vabbè, abbiamo il celeberrimo volo che sarà con Tom Cruise, che è slittato probabilmente nel 2022, però in questo caso abbiamo proprio una navetta totalmente turistica che si farà un volo, come diceva Lavero, indipendente, quindi sì. Non si aggancerà alla ISS, quindi con anche tutti i comfort e i non comfort del caso, perché comunque sarà un ambiente ristretto, però in questo caso veramente sarebbe a cavallo nato, proprio non si guarda in bocca. E
no, beh, se non si va sulla stazione spaziale, no, allora no, dico di no. Grazie, grazie.
Devo stare con altre quattro persone per 2 o 3 giorni, non mi va bene.
Ma poi cosa facciamo passato il quarto giorno? Cioè, vabbè,
il primo c'è del Trump, potrebbe andare
fuori dalla finestra,
non possono giocare neanche l'amico del giaguaro, che sono in 4.
Cos'è l'amico del giaguaro?
Briscola 5.
Giochi col morto. Come si chiamava il finto astronauta sulla Tesla? Spaceman?
Starman.
Starman.
Giochiamo con Starman.
O un Ripley magari, che Starman vado a recuperare.
No, in effetti non andare sulla stazione spaziale semplifica di tanto il training, perché devi essere in buona salute, devi essere in grado di stare sul tuo sedile durante il lancio e
non pigiare bottoni a
caso. No, puoi anche pigiarli, penso che è talmente automatico.
Staccano
che...
là.
Ma questo cosa fa? Noi ci premo qua, cosa succede?
No, però dai. Sul touchscreen.
È una bella iniziativa,
una
anche perché nessuno paga niente, cioè a parte Jared, poverino, a parte leadership, nessuno paga niente, è tutto dedicato a questo ospedale per i bambini
pediatrico
e si parla di donazioni, quindi non è come Axiom in cui $50,000, solo i ricconi possono andarci, no, cioè anche il messaggio è bello.
Me lo sono perso, Axiom vende questi posti per $50,000?
Cioè.
Ok.
Sì.
Credo un po' di più.
No, forse un po' di più, però.
Suppongo un po' di più. Se no, sto cominciando a mettere da fare. Ma se ci sarà una fila un po'.
Perché mi ricordo 50,000?
Non penso proprio.
No, perché altrimenti ci sono i voli suborbitali tipo di Virgin Galactic. Cos'è? Era $250,000.
Virgin Galactic.
Costano di più.
Come bonus aziendale.
Virgin Galactic dovremmo essere sui $250,000
esatto.
A biglietto.
Aspetta che cerco.
Ci sarà lista.
Adesso cerco. 55 milioni! Ecco perché. Vedi.
C'è questo piccolo ordine di grandezza.
Che esatto. La virgola che si muove.
La mia. ecco, sì.
Se non gli zero non valgono niente.
Ecco, va bene. Siamo arrivati all'agenda. L'ho aggiornata. Vai, Ricky, è tutta tua.
Ricordiamo che l'agenda è sempre prontamente aggiornata alla nostra Vero, sempre. E grazie proprio a questa agenda, che potete, vi ricordo, trovare sul sito astronautinews.it, c'è proprio il bottone astronautica agenda, e poi dentro ci sono diversi formati, tra cui anche la possibilità di scaricare un file iCal e poi ve lo potete gestire come più vi piace. Andiamo a vedere cosa succederà la prossima settimana. Allora, andiamo al 5 di febbraio del 2022, vedo che subito che c'è un contatto ARIS che sarà effettuato da, diciamo, nel comparto russo della stazione spaziale con l'astronauta incaricato Sergei Ryzhakov, e spesso lo fanno con penso l'università di Vladivostok, normalmente ci sono 3 o 4 contatti ARIS con Vladivostok durante l'anno. Purtroppo Vladivostok si trova nella parte estremamente ad est della Russia, e quindi il downlink non sarà ascoltabile dall'Italia. Poi abbiamo un lancio di un Falcon 9, Starlink 17. Sappiate che oggi invece il 4 di febbraio è stato lanciato Starlink 18. Come mai è stato lanciato prima? In realtà doveva essere lanciato prima Starlink 17, e tant'è che addirittura oggi c'era forse la possibilità di vedere due lanci contemporaneamente, poi Starlink 17 è stato scrabbato a domani, se ci state ascoltando in diretta. Solita roba, quindi satelliti Starlink, 60 alla volta. Sappiate che la costellazione di Starlink ha superato le 1000 unità, siamo diciamo direi a 1080 satelliti, tra quelli che sono anche magari di orbitati o della vecchia generazione, quindi continua il popolamento di questa costellazione che, vi ricordiamo, dovrebbe portare connettività internet globale anche in luoghi ovviamente che non sono serviti da internet tradizionale. Sappiamo che stanno stringendo accordi anche per la distribuzione del servizio in Europa, abbiamo delle segnalazioni in Gran Bretagna, sappiamo che forse anche in Italia si sta muovendo qualcosa con una ditta specializzata che si occuperà della distribuzione del servizio. Comunque se andate su internet anche potete vedere i vari beta tester che negli Stati Uniti stanno già sfruttando il servizio, così vi fate un'idea delle performance e quant'altro. Abbiamo un altro contatto ARIS, il lancio Starlink è alle 11:14 ora italiana, mentre alle 18:41 abbiamo un contatto ARIS, stavolta fatto da la parte internazionale della stazione spaziale, perché sarà l'astronauta Mike Hopkins alla radio che non utilizzerà quella che è in Columbus, perché l'ultimo contatto ARIS effettuato con la radio che è in Columbus non è andato a buon fine. Questo perché durante una delle EVA che si sono svolte la settimana scorsa si è andati a lavorare su un cavo che serve alla piattaforma Bartolomeo che è stata recentemente installata all'esterno di Columbus, e in questo cavo passa anche il cavo dell'antenna di questa radio. Qualcosa non è andato bene e bisognerà vedere come sistemare la situazione. Di fatto la radio dentro Columbus in questo momento è come se non avesse antenna e quindi non è utilizzabile, ma nessun problema, è già stato fatto centinaia di volte, possono tranquillamente utilizzare la radio che invece è in Zvezda, quella che sarà utilizzata per il contatto ARIS invece della mattina a Vladivostok, e il contatto ARIS è con una scuola che si trova ad Ottawa e non sarà diretto ma sarà fatto via telebridge con Alfa Bravo 1 Oscar Charlie, che comunque è negli Stati Uniti e quindi non è ascoltabile dall'Italia. Proseguiamo, andiamo a lunedì 8 febbraio, abbiamo un'altra EVA dopo la 69 e la 70, questa è la volta della EVA 71, e questa volta non saranno più Glover e Hopkins all'esterno della ISS, ma insieme a Glover ci sarà Katie Rubins. Cosa andranno a fare? Andranno a preparare l'installazione dei nuovi pannelli solari AeroSa. Allora, con la EVA 70 che è stata effettuata lunedì scorso, quindi stiamo parlando del 1 di febbraio, gli astronauti cosa hanno fatto? Hanno finito finalmente di cambiare le batterie di tutti i pannelli solari della Stazione Spaziale Internazionale. Prima la Stazione Spaziale Internazionale, da quando è stata lanciata, era equipaggiata con 48 batterie al nickel idrogeno, e la stazione spaziale è in orbita dal 2000 praticamente, e la tecnologia delle batterie ha fatto passi da gigante, e sono andate a sostituire queste batterie con 24 batterie agli ioni di litio. Perché 24 non 48? Perché le batterie sono diventate nel frattempo anche molto più performanti, quindi nello stesso spazio di 48 batterie modello vecchio ce ne sono bastavano 24 batterie di questo tipo nuovo. L'operazione è stata molto laboriosa, infatti chissà quante puntate di Astronautica vi abbiamo parlato del cambio batterie dei vari segmenti dove sono installati i pannelli solari. Finalmente abbiamo finito. Il prossimo upgrade per quanto riguarda appunto i pannelli solari della ISS sono proprio i pannelli solari stessi, che verranno non rimpiazzati ma verranno aggiunti direi tre coppie di pannelli solari nuovi, quindi fatti anche questi con una nuova tecnologia, che anche se andranno parzialmente a coprire i pannelli solari vecchi, questi pannelli solari nuovi sono anche un po' più piccoli, sono comunque più efficienti e andranno a supplire, anzi a produrre più energia di quanto invece la tolgano, perché faranno ombra ai pannelli solari preesistenti che rimarranno comunque installati, quindi non è che si butteranno via i vecchi pannelli solari, ma si andranno ad aggiungere questi pannelli e insomma la sommatoria della nuova configurazione dei pannelli solari potrà distribuire, fornire all'ISS una quantità maggiore di energia che potrà essere sfruttata, non so, penso anche solo ai nuovi moduli che arriveranno, penso magari a Nauka o tutte le varie, si pensa magari anche di tra i vari progetti che ci sono per la ISS, si pensa anche magari di aggiungere dei moduli commerciali in una qualche boccaporto della parte internazionale, in qualche maniera dovranno anche essere alimentati questi eventuali moduli, quindi ci sta che tutta il comparto energetico della ISS sia comunque mantenuto in funzione e anzi upgradato in meglio per poter dare più possibilità di sfruttamento della ISS anche nei prossimi anni. Martedì 9 febbraio abbiamo il rilascio della Progress MS-15, quindi ha finito la sua missione e come ogni Progress è destinata a distruggersi in atmosfera, tant'è che alle 10.04 del mattino la Progress si disintegrerà. Altro contatto ARIS, sempre martedì 9 di febbraio, questa volta la scuola si trova sempre negli Stati Uniti, però il telebridge stavolta sarà effettuato da Oscar November 4 India Sierra Sierra, cioè la stazione telebridge che abbiamo qui in Belgio, e il downlink sarà ascoltabile dall'Italia. Quindi se siete radioamatori ricordatevi martedì 9 alle 15.44 di sintonizzare la vostra radio su 145.800 e sentirete Shannon Walker parlare con gli studenti. Ovviamente l'uplink non lo ricevete, però magari su internet di solito c'è il live stream e potete sentire anche le domande dei ragazzi. Abbiamo Hope che arriva su Marte. Adesso iniziamo ad arrivare su Marte con le sonde che sono state lanciate nel momento propizio dell'anno scorso per fare il viaggio di 6 mesi per arrivare su Marte. La prima ad arrivare è Hope, quindi stiamo parlando della sonda degli Emirati Arabi Uniti, se non mi ricordo male. È una sonda, semplicemente un orbiter, però per gli Emirati Arabi è chiaramente molto prestigioso riuscire ad avere una sonda in orbita marziana, quindi alle 16.42 dovrebbe esserci quindi l'inserimento orbitale di Hope su Marte. Mercoledì 10 abbiamo una manovra correttiva di Perseverance, che anche lui si sta avvicinando a passi da gigante su Marte, però ancora un pochino lontana, sono tutte quelle serie di manovre che servono per metterlo nel giusto assetto per poi poter fare l'avvicinamento finale che vi andremo a raccontare sicuramente in podcast. E non solo, abbiamo anche Tianwen 1 che arriva in orbita marziana sempre il 10 di febbraio. E Tianwen, questa volta stiamo parlando della Cina, con la loro prima sonda su Marte. È una sonda composta da un orbiter e questa volta anche da un rover, quindi avremo anche l'atterraggio di questa sonda. Speriamo che vada tutto bene.
Non la settimana Dimmi. Prossima, se non sbaglio il rover lo rilasciano dopo qualche mese o addirittura
ad aprile, sì.
Scusate. Però abbiamo anche questa cosa, un gran traffico verso Marte. Un altro contatto ARIS, sempre mercoledì 10, questa volta siamo sempre negli Stati Uniti con una scuola californiana, quindi la Red Hill Lutheran School. Il telebridge verrà effettuato da November Alpha 7 Victor, che quando l'abbiamo visto ci siamo tutti detti ma questa è una nuova stazione telebridge. In effetti è una nuova stazione telebridge, direi che era situata in Oregon se non mi ricordo male, quindi comunque stiamo sempre parlando degli Stati Uniti e vale la solita manfrina che dall'Europa il downlink non si ascolta. Staremo a vedere se anche in questo caso ci sarà una diretta. Andiamo a giovedì prossimo, prima della puntata 17 di Astronautica. Abbiamo un altro lancio Starlink, quindi se rimangono, se non ci sono scrub, con il lancio che c'è stato oggi, quello che ci sarà domani, quello la settimana prossima, praticamente in una settimana riescono, saranno riusciti SpaceX a lanciare tre batch da 60 satelliti Starlink. Incredibile. E il lancio è alle 6:50 del mattino, quindi staremo a vedere il solito lancio, il solito, speriamo, atterraggio con successo sulla droneship. Tra l'altro vedevo su internet che nel lancio stamattina, che non ho visto in diretta, però hanno inquadrato per un attimo la droneship prima che arrivasse il primo stadio, si è visto che bagnano il ponte con dell'acqua prima che arrivi il primo stadio. Effettivamente non è una manovra stupida, perché se pensiamo al calore che si sviluppa quando il razzo si avvicina, il ponte evidentemente viene raffreddato in questa maniera per sopportare meglio, per danneggiarsi meno dalle fiammate del primo stadio che rientra.
Però mi viene anche da dire, un po' di acqua messa 5 secondi prima, che differenza farà mai con un Merlin acceso? Non so se è soltanto una questione termica.
Ma allora non lo so, Mike.
Non lo so.
Forse è una funzione simile a quella dell'acqua che si fa scorrere sulle rampe per evitare problemi con le onde acustiche.
Deve essere tanto.
No, perché non mi sembra, perché nelle rampe quando c'è il water suppression system c'è veramente un sacco d'acqua lì. Infatti. Ha fatto così, tipo pulizia, sì, delle
per non fare, che se no si alza la polvere,
okay. Esatto, la roba del cibo.
Ma che possa centrare il fatto che l'acqua dell'oceano è salata e con magari l'acqua dolce e
dopo possono buttare la pasta.
Che bolle al volo, proprio.
No, non lo so, ragazzi, a me la prima cosa che è venuta in mente è che magari un po' si raffredda, però effettivamente Mike mi dice, cavolo, arriva una fiamma ossidrica gigante, che cavolo serve?
Non mettevo in dubbio, sì, no, un po' mettevo in dubbio l'affermazione, ma non perché l'hai data tu, in generale mi sembrava intuitivamente non particolarmente un po' sottodimensionata come sistema di raffreddamento.
Non chiedete a Elon, se no risponde, sì, siamo stupidi.
Ci cioè, abbiamo pensato, effettivamente non serve a niente, non lo facciamo più. Te c'hai ragione. Basta.
Va bene, dai. Diciamo che chiudiamo qui.
Che ci siamo noi.
Sì, giovedì sera, l'11 alle 21:30, torniamo noi con Astronauticast. E poi il 18... Vabbè, è presto per dirlo. Comunque ci sarà l'atterraggio di Perseverance, alla stessa ora in cui noi saremo live. Faremo il live dell'atterraggio, che bello. Va bene, dai. Apriamo le grid fin, torniamo verso terra. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, ma prima vi salutiamo. Vi saluto io, Veronica da Verona, insieme a Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima settimana potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Invece le ultime notizie sono su astronautinews.it.
Poi vi saluta Mike.
Io non apro le grid fin perché dopo un anno di lockdown faccio il belly flop, è molto qualcosa che mi viene un po' più semplice. Ma vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta in cui ci sarò io, ma voi state qua giovedì prossimo di sicuro per Astronauticast.
E vi saluta Ricky.
Sai che dalla chat Luca Bar forse non ha detto una cosa sbagliata, che potrebbe essere che bagnano la piattaforma, perché magari il radar di atterraggio del Falco magari è più efficiente, come riflessione, come una cosa del genere. Bah, non lo sappiamo, però mi sembrava carina come cosa. Ciao a tutti da Riccardo Rossi, alla prossima puntata.
Vi saluto anche Veronica da Verona. Se vi è piaciuto il video mettete il like, ma soprattutto venite a seguirci su Twitter come @ Astronauticast, su Facebook e seguiteci su Forum Astronautico e condividete gli articoli, se vi piacciono, di www.astronautinews.it. Vi saluto, a giovedì prossimo ad Astra.